Voci dal Polo, fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.
Ciao a tutti e bentrovati a questa nuova puntata di Voci dal Polo. Purtroppo ultima puntata, quindi tristezza infinita, però a fiancarmi ci sono sempre i miei soliti compagni Valentina e Andrea. Ciao ragazzi!
Buon pomeriggio Ele, buon pomeriggio Vale. Le mie pinguine, adesso saremo un'estate così separate. Beh no, ci possiamo sempre sentire. In realtà è volato via questo palinsesto comunque. Buon pomeriggio e siamo qui per informarvi.
Buongiorno a tutti, buongiorno Andrea, buongiorno Ele, buongiorno ai nostri ascoltatori. Come dicevi giustamente tu, sì, ultima puntata, un po' di tristezza, ma pensiamoci alla fine. Adesso partiamo subito carichi come sempre per questa nuova puntata, giusto?
Giustissimo. Intanto partiamo ricordando contatti e orari di replica e cose varie.
Io vi ricordo i contatti: se volete contattare la nostra radio, l'indirizzo mail è fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, tutto minuscolo. La pagina Twitter sempre della radio, @fan_radio_. E invece se volete contattare nello specifico noi di Voci dal Polo, abbiamo una pagina Facebook, Voci dal Polo trattino Fuori Aula Network, e una pagina Twitter, Voci dal Polo. Invece Vale, ci ricordi gli appuntamenti?
Gli appuntamenti sono per mercoledì alle 22 per la replica, sabato alle 12:30 ultima replica dell'ultima puntata di questa stagione, e podcast che è disponibile sempre per tutta l'estate, vi terremo compagnia.
Certo, allora visto che abbiamo appena parlato d'estate, ci ascoltiamo una canzone che è stata un tormentone estivo di un paio di anni fa, già un paio d'anni a questa canzone però, Cesare Cremonini, I Love You.
Ci rincontreremo io e te. forse ridendo davanti alle stesse parole.
I love you,
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 I love you.
I love you, quindi ti amo, ti voglio bene, per indicare che l'amore non ha genere, non ha età, ed è quello che ci introduce un po' all'argomento di oggi. Come avete potuto intuire dal nostro questionario online, se l'avete visto, oggi parliamo di diritti LGBT. Ma cosa intendiamo quando parliamo di questi diritti? Intendiamo tutti quei diritti che riguardano l'omosessualità e quindi i diritti umani, e la sigla LGBT o GLBT è invece una sigla utilizzata come termine collettivo per riferirsi appunto a persone gay, ma anche lesbiche, bisessuali oppure transgender.
Se ne parliamo di questo argomento perché? Perché comunque è un tema che negli ultimi tempi è stato ripreso più volte dai media soprattutto, e comunque insomma ha aperto un grande dibattito sociale, no? Si è parlato, infatti sappiamo, di unioni civili, soprattutto in questo periodo, che sappiamo non essere ammesse in Italia ma in alcuni stati sì, e quindi appunto anche nel nostro paese si sta aprendo un po' questo dibattito su sia, se sia corretto o meno, se possono essere introdotte oppure no. Questo poi è un argomento che Andrea si collega spesso anche un po' all'omofobia, no? Quindi alla paura, alla diversità, perciò appunto che in qualche modo non costituisce la, non dico il normale perché non è giusto parlare di normale, però la quotidianità.
Sì, esattamente, infatti siamo spesso abituati anche a sentire questa parola in vari campi, omofobia, ma che cos'è in sé? È la paura e l'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di persone omosessuali, bisessuali o transessuali, basata sul pregiudizio. L'Unione Europea la considera addirittura analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo. Con il termine omofobia, quindi, si indica generalmente un insieme di sentimenti, pensieri e comportamenti avversi all'omosessualità o alle persone omosessuali. Questa era una definizione di chiusura presa da Wikipedia, ma giusto per far capire alla fine che cos'è questo sentimento di cui spesso sentiamo parlare.
Ma partiamo subito anche con le domande ai nostri studenti. Come prima cosa abbiamo chiesto: pensi che l'Italia sia un paese omofobo, quindi un paese dove ci sono pari diritti o discriminazione nei confronti di queste persone appunto omosessuali? Sentiamo cosa ci hanno risposto.
In Italia credo che ci siano delle profonde discriminazioni, non soltanto da un punto di vista appunto giuridico, ma anche da un punto di vista vero e proprio sociale, e che interessa quindi vari aspetti della società. E discriminazioni che possono essere sia discriminazioni ovviamente pesanti, come possiamo tutti noi pensare ad esempio a pestaggi o comunque violenze verbali, ma anche violenze più sottili come violenze psicologiche o comunque anche violenze implicite, che appunto si riscontrano nella mancata possibilità degli omosessuali di poter fare determinate cose o poter appunto rivendicare determinate situazioni o determinati diritti.
In Italia attualmente c'è un alto tasso, secondo me, di omofobia, perché si è molto condizionati dal fatto che la famiglia è sempre stata il pilastro, che ci sia una figura maschile e una figura femminile. Però comunque c'è, secondo me, il progresso, e il progresso deve aprirsi a nuovi ideali, soprattutto perché Italia è un paese laico ed è un paese che offre pari diritti a tutte le persone. Al di là del fattore psicologico, che non me ne intendo, secondo me da un punto di vista sociale e legale dovrebbero essere accolti le unioni omosessuali.
In Italia ci sono sicuramente discriminazioni, vorrei ricordare che siamo un paese di vecchi, non solo di vecchi nel senso di età, ma nel senso di mentalità. Se noi chiediamo a qualcuno dei nostri nonni cosa ne pensa dell'omosessualità, dicono che è una malattia, un cancro, un qualcosa da estirpare. Oggettivamente quello da cambiare non è solo la legge sulla carta, non è solo il codice civile da cambiare, ma sarebbe da migliorare, aprire la mentalità degli italiani, come in tutti gli altri paesi. Ormai negli altri paesi è normale vedere una coppia omosessuale, qui viene vista in maniera discriminatoria.
Quindi l'Italia è un paese appunto omofobo, un paese comunque dove esistono delle discriminazioni, dicono i nostri studenti. E effettivamente, insomma, l'omofobia siamo un po' documentati, abbiamo un po' verificato quali sono le conseguenze dell'omofobia. Abbiamo appunto scoperto che l'omofobia può diventare la causa di episodi di, ad esempio, bullismo, violenza o mobbing nei confronti delle persone. E secondo l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'omofobia, pensate, nel 2009 danneggia la salute e la carriera di quasi 4 milioni di persone in Europa. L'Italia, e quindi entriamo nello specifico del nostro paese, è il paese dell'Unione Europea, secondo questa statistica, con il maggior tasso di omofobia sociale, politica ed istituzionale. Secondo i dati del Dipartimento di Salute Pubblica, i suicidi della popolazione gay infatti sarebbero legati alla discriminazione omofoba in modo più o meno diretto e costituirebbero circa il 30% dei suicidi, soprattutto adolescenziali. In ambito legislativo, in molte nazioni, soprattutto europee, sono previsti infatti strumenti legislativi di carattere quindi civile e penale finalizzati a contrastare l'omofobia intesa principalmente come discriminazione basata sull'orientamento sessuale. Norme antidiscriminatorie, quindi, che menzionano esplicitamente l'orientamento sessuale sono in vigore in Europa. Norme discriminatorie, infatti, che menzionano appunto esplicitamente l'orientamento sessuale sono in vigore in Austria, Belgio, Cipro, Finlandia e nei 4 Länder della Germania, quindi Berlino, Brandeburgo, Sassonia e Turingia, in Grecia, in Irlanda, Lussemburgo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Regno Unito, Repubblica Ceca, Serbia e Montenegro, ma non in Italia.
Parliamo invece della situazione al di fuori dell'Europa. Leggi antidiscriminatorie appunto sull'orientamento sessuale esistono in Canada, in alcuni ma non tutti degli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, nelle isole Fiji, in alcuni stati del Brasile, Nicaragua, Uruguay, Colombia, anche Israele e Sudafrica, giusto per citarne alcuni.
Anche perché, come diciamo prima, giusto Andrea, stiamo appunto riflettendo su questo aspetto, dicevamo che un tempo, prendiamo ad esempio l'antica Roma, l'omosessualità era un qualcosa di normale, no? Quindi in qualche modo sembra che andando avanti negli anni invece ci si ponga dei problemi su ciò che in realtà problema non è.
Sì, esatto, poi anche studiando la letteratura greca e romana immagino che questa domanda sia stata fatta a una persona a caso, comunque no, a parte quello, letteratura greca e latina si nota che effettivamente nelle poesie c'erano spesso dei rivolgimenti da uomini o donne o tra ragazzi, quindi in effetti sì, è vero, si è come fatto un passo indietro, potremmo dire, quasi nella mentalità. E visto che stiamo parlando di questione vissuta attualmente all'interno degli stati, abbiamo chiesto agli studenti se secondo loro la questione sia urgente o meno e se la stiano seguendo, cosa ne pensino, insomma, sentiamo.
Ho seguito i recenti dibattiti e per quanto riguarda il fatto se sia o meno una questione urgente, ovviamente essendo anche una situazione molto delicata che coinvolge in prima persona i diritti personalissimi di ognuno, è logico che chi non è in prima persona interessato è più propenso a pensare che non sia una questione urgente. È ovvio che, al contrario, coloro che si battono per i diritti degli omosessuali la vedano ovviamente come una questione urgente, in quanto la vedono come comunque una discriminazione in varie materie, ovviamente sia giuridiche che sociali, che sussiste fra loro e invece fa, diciamo, la categoria degli eterosessuali.
Recentemente non ho partecipato a dibattiti sull'omofobia. Credo che sia comunque un tema attuale, perché soprattutto recentemente si può sentire alla radio, ai telegiornali, comunque dibattiti accesi tra chi è contro e chi è pro, e secondo me ne va soprattutto discusso nelle scuole, senza però imporsi, cioè ogni persona deve riuscire a farsi un ideale personale senza essere condizionato da chi propone il dibattito.
Innanzitutto ho seguito i dibattiti recenti,
Penso che la questione sia urgente, sì, relativamente, nel senso che sicuramente per chi viene discriminato o comunque ha meno diritti degli altri si possa vedere come una questione urgente. Certo è che non è la sola questione urgente che c'è in Italia, perché come per tante altre cose la legge andrebbe cambiata, andrebbero riformati vari aspetti. Sicuramente andrebbe riformato l'aspetto delle coppie sia omosessuali che comunque anche delle coppie di fatto in generale, perché gli unici ad avere diritti dal punto di vista familiare sono le famiglie formate da uomo, donna e eventuali figli o meno unite in matrimonio.
E queste le risposte dei nostri studenti che magari non hanno seguito il dibattito nei dettagli, però sicuramente sanno che un dibattito esiste, ed effettivamente un dibattito esiste proprio, perché non possiamo non ricordare le discussioni recenti, parlando appunto di diritti, sulle proposte del riconoscimento civile delle unioni omosessuali o sull'adozione da parte di queste coppie. Parlando di adozione, le coppie dello stesso sesso possono accedere all'adozione di minori in 21 paesi, in Spagna, in Francia, in Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, ma anche in Svezia e in Norvegia. Già in Danimarca, giusto per citarne alcuni, mentre fuori dall'Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Argentina, in Brasile e in Uruguay. Altri paesi invece, pur non consentendo l'adozione di minori da parte di coppie omosessuali, appunto, riconoscono a chi è in una coppia con una persona di sesso uguale l'adozione dei figli naturali adottivi del partner. E tra questi paesi vi sono appunto Germania, Finlandia e Groenlandia. Parlando dell'Italia, non è possibile l'adozione da parte di una coppia non sposata in nessuno dei casi che abbiamo appena citato, e dal momento che non è consentito nemmeno il matrimonio di persone appunto omosessuali, l'adozione da parte di coppie non, di conseguenza non è possibile.
Sì, esatto, insomma è una conseguenza, perché appunto non essendo prevista l'adozione per coppie non sposate, di conseguenza non potendo le persone dello stesso sesso sposarsi, insomma il discorso purtroppo ritorna sempre lì appunto, e quindi la soluzione non si può trovare finché non si va a modificare quella che è comunque la legge sulle unioni civili anche tra omosessuali.
Certo, è una cosa anche che comunque porta delle polemiche e critiche, infatti tra le ultime provocate da questo tema sono quelle scatenate ad esempio dai noti stilisti Dolce e Gabbana, che dicevano: non mi convincono i figli della chimica, i bambini sintetici, uteri in affitto, semi scelti da un catalogo. E questo ha scatenato i remotivi di volti noti che magari alcuni sono anche ricorsi a questa pratica, come ad esempio Ricky Martin, Courtney Love, Elton John, che dai loro account social hanno lanciato l'hashtag boicotto Dolce & Gabbana.
Andando avanti, parlando di matrimonio invece tra persone dello stesso sesso, nel mondo, come riportato anche da un articolo di Repubblica del 23 maggio, sono complessivamente più di 20 gli stati che riconoscono appunto le nozze gay. In altri sono legali le unioni civili, mentre i paesi europei che fino ad oggi non hanno previsto tutela per queste coppie omosessuali sono 9: il nostro, l'Italia, Grecia, Cipro, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania. E proprio pochissimi giorni fa si è aggiunta l'Irlanda, dove con un referendum è stato dato l'ok anche appunto ai matrimoni omosessuali. È un risultato questo raggiunto dall'Irlanda, che ha visto il trionfo del sì con il 62% dei voti.
Esatto, sì, un risultato importante quello dell'Irlanda, anche perché dobbiamo considerare che comunque è un paese molto conservatore, quello di cui stiamo parlando, quindi sicuramente è un ulteriore passo avanti da considerare appunto nel contesto specifico del paese dell'Irlanda. Ma anche Verona, diciamo, quest'anno è vicina comunque a queste tematiche, perché come sicuramente i nostri ascoltatori sapranno, il 6 giugno ci sarà appunto a Verona Verona Pride, quindi una marcia, possiamo così chiamarla, dove appunto si vuole sensibilizzare sulla tematica dei diritti appunto LGBT. Noi abbiamo chiesto ai nostri studenti, giusto Andrea, cosa pensano di questa manifestazione.
Esatto, sentiamo che cosa ci hanno detto.
Sinceramente non so le critiche di cui questa manifestazione è stata investita. A livello di utilità penso sia inutile, ma come penso siano inutili tutte le manifestazioni di questo tipo, perché in realtà a mio parere ovviamente non portano nessun impatto sul pensiero comune di quello che può essere a scala nazionale, oppure nel caso appunto del Verona Pride a scala prettamente locale e cittadina. Penso invece che dovrebbe essere fatto un maggior lavoro all'interno innanzitutto delle scuole per far comprendere l'importanza della equiparazione dei diritti, ma anche andando al di là dei diritti, proprio l'importanza di considerare le persone omosessuali tale quali a persone eterosessuali, quindi che non ci sia una sorta di discriminazione proprio in questo tipo.
Secondo me è giusto, perché bisogna farsi sentire. L'importante è che non degeneri. Ci sono stati casi in cui poi ci sono state degenerazioni, come invece in altri la sensibilizzazione è stata ottima. Secondo me ci deve essere la manifestazione, benché contenuta nel limite del possibile. Ovviamente non è che bisogna andare lì e non manifestare, però neanche manifestare con troppo carisma, ecco, perché comunque il messaggio arriva. Un messaggio eccessivo può essere che non si raggiunga lo scopo, perché si ha l'effetto contrario, quindi un eccesso potrebbe portare a un fastidio che potrebbe peggiorare la situazione, questo sì.
Non so, cioè non la vedo come una cosa utile o inutile, la vedo come una possibilità, ecco, una possibilità che si apra la mente a questo tipo diverso di amore. Fatto è che non so, le critiche sono anche state abbastanza pesanti. Fatto del Verona Pride è una cosa un po' particolare, nel senso che io sono stata al World Gay Pride di Londra nel 2012 e si vedono delle cose un po' esagerate, diciamo, è l'omosessualità spinta all'esagerazione, chiaramente per cercare di far valere i propri diritti, e non sto criticando da questo punto di vista, però forse avendo un impatto profondo non è il modo migliore per proporre l'omosessualità alla cittadinanza, ecco. Poi io non discrimino assolutamente, per me diciamo che non cambia niente che ci sia o che non ci sia, se vogliono farlo, se hanno la possibilità, dal mio punto di vista non c'è nessun problema.
Ecco, abbiamo sentito anche che cosa pensano gli studenti, avevamo chiesto anche se sapessero qualcosa a proposito di varie critiche che questa manifestazione ha lanciato o può lanciare, se non altro abbiamo anche avuto dei riscontri positivi a livello di informazione. Adesso passiamo a un'altra parte del programma, ovvero quella che riguarda gli studenti in senso un po' più ampio. Vediamo i risultati del questionario che abbiamo pubblicato sui nostri profili social.
Prima domanda era: hai seguito i recenti dibattiti? Il 35,7% risponde sì, un 50% solo in parte, mentre un 14% risponde no.
Abbiamo poi chiesto se pensassero che questa è una questione appunto urgente, e hanno risposto così. Allora, il 30,8% dice sì, il 23,1% dice no, 38,5% dice forse, 7,7% dice altro.
Terza domanda: pensi che in Italia ci sia parità di diritti oppure esistono delle discriminazioni? Il 100%, abbiamo una totalità di sì, la maggioranza pensa che esistano discriminazioni.
Credi che l'Italia sia un paese omofobo? 85,7% sì, 7,1% no, 7,1% non saprei.
Ultima domanda: l'utilità del Verona Pride, quindi il Verona Pride è un'iniziativa utile o pensi che le critiche abbiano comunque una base valida? Un 72% risponde che l'iniziativa è utile, le critiche fondate o meno sono inevitabili, un 18,2% non crede nell'utilità di questa iniziativa, mentre un 9% pensa che l'iniziativa sia utile ma sarebbe meglio realizzarla dove potrebbe essere magari meno criticata.
Benissimo, abbiamo visto anche le opinioni generali, adesso vogliamo direttamente alla seconda parte del programma.
La voce dell'esperto.
La parte un po' più autorevole, se vogliamo, la voce dell'esperto. Esperto del giorno è?
Esperto del giorno è il professor Lorenzo Bernini, docente di filosofia politica del nostro Ateneo, nonché membro del centro di ricerca Polites, politiche e teorie della sessualità della nostra università. Al professor Bernini cosa abbiamo chiesto, Ele?
Il professor Bernini ci ha dato una veloce definizione di omofobia, ci ha spiegato delle discriminazioni che esistono nel nostro paese, delle varie leggi che regolano appunto i diritti degli omosessuali, e poi ha spiegato cos'è appunto il Pride e cosa si svolgerà nella nostra città, cosa ci dobbiamo aspettare. Sentiamo.
L'omofobia, come dice la parola, è fobia dell'omosessualità, termine che ormai è entrato nell'uso, insomma, nel lessico della lingua italiana. Anche se da parte di alcuni movimenti LGBT e anche di alcuni studiosi e studiose è un termine che è stato contestato. Alcuni appunto preferiscono usare al termine omofobia, preferiscono l'uso del termine omonegatività. E vi spiego perché. Perché psicologicamente appunto la parola fobia indica appunto quelle paure eccessive, immotivate, che creano grande ansia in un soggetto, no? Come l'agorafobia, è la paura degli spazi aperti, no? Dell'agora intesa come piazza, come luogo pubblico, e sono persone che hanno molta paura di uscire, che hanno quella ansia di uscire nei luoghi aperti, oppure l'aracnofobia, la paura dei ragni, se una persona vede un ragno, gli vengono i sudori freddi e scappa, vuole uscire dalla stanza, ecco, c'è questo arachide. Ecco, in realtà quella che viene chiamata omofobia è qualcosa di molto diverso, cioè non è una paura che umidità e sudori freddi e che spinge il soggetto a evitare le persone omosessuali. È in realtà appunto un sentimento negativo, un odio basato su dei pregiudizi e invece i comportamenti delle persone che hanno appunto l'omofobia, insomma, che sono affette da questa strana fobia, non è quello di evitare le persone omosessuali, ma di deriderne, di bullizzarle, di, no, come nel fenomeno del cyberbullismo, di costruire dei siti internet, delle pagine Facebook per prenderle in giro, e non addirittura appunto di malmenarle, di minacciarle, di picchiarle. Quindi in alcuni ambienti si preferisce omonegatività, anche per esprimere il fatto che non si tratta di un disturbo psicologico, di un problema psicologico, ma che si tratta invece di un problema politico, di un esercizio di dominio, di potere e della sopraffazione delle persone non eterosessuali. L'Italia è un paese particolarmente omonegativo. Per essere un paese europeo è un paese che conta dei gravissimi ritardi nell'approvazione di qualsiasi norma possa favorire i diritti delle persone omosessuali. Diciamo che nell'Italia di oggi assistiamo anche a una fortissima reazione alla possibilità di attuare appunto questi provvedimenti e di prolungare delle leggi che siano a favore dei diritti delle persone omosessuali o transessuali, perché c'è in atto e a Verona tra l'altro molto forte questa campagna, insomma, sulla teoria del gender o l'ideologia del gender, una specie di crociata contro quella che viene appunto presentata come un'ideologia diffusa da una presunta lobby omosessualista che vorrebbe indottrinare i bambini per distruggere la famiglia naturale, per renderli sessualmente neutri. Ecco, in realtà questa teoria del gender non esiste, questa lobby omosessualista non esiste, però questa campagna che si fa capillarmente nelle scuole contro qualsiasi programma di appunto di lotta al bullismo omofobico e di educazione alle differenze sessuali sta prendendo piede, e attraverso questa paura della teoria del gender in realtà si veicola il messaggio che in Italia è meglio non fare nessuna legge sulla sessualità, come se qualsiasi progresso nei diritti delle persone omosessuali fosse un danno per la famiglia eterosessuale o per i bambini che frequentano le scuole italiane. Quindi sì, l'Italia è un paese omofobo, omonegativo, perché è un paese arretrato, e nonostante la sua arretratezza nel nostro paese, e particolarmente proprio nel territorio veneto e veronese, è viva una reazione di gruppi di ispirazione cattolici che mettono le mani avanti proprio per ostacolare dei progressi nell'ambito dei diritti delle minoranze sessuali. Assolutamente no, in Italia questo non esiste, non esiste nessuna forma di riconoscimento delle coppie omosessuali, e questo crea una disparità dei diritti, perché appunto per tutto quello che riguarda anche il regime patrimoniale nelle coppie, no? Il diritto di eredità, la reversibilità della pensione, ma anche per quello che riguarda l'assistenza, c'è la possibilità di intervenire nel caso ad esempio che il proprio compagno, la propria compagna abbia avuto un incidente grave o una malattia grave, ecco, chi prende, chi quindi non sia cosciente, chi può intervenire, chi può interpretare la volontà, chi può decidere se fare determinate operazioni oppure no, chi può visitare anche noi quando c'è una restrizione della visita di un malato che è una situazione particolarmente delicata, chi può andare a fare visita al malato, solo le persone che sono riconosciute come dei familiari di una coppia omosessuale, non essendoci nessuna forma di riconoscimento, il partner non è considerato un familiare della persona che potrebbe appunto essere una grave situazione di salute. Ma di più, non solo non ci sono leggi che garantiscono i diritti delle coppie, ma in Italia anche il tentativo di applicare almeno una legge, cioè che sanzioni l'omofobia o l'omonegatività, è per ora fallito. Esiste in Italia una legge, che è la legge Mancino, che punisce con un aggravante i reati d'odio, cioè se io appunto malmeno qualcuno, o uccido qualcuno, o mi accanisco contro qualcuno per una ragione non semplicemente o economica, occasionale, ma perché questo qualcuno appartiene a una categoria di persone che io odio, la legge Mancino mi stabilisce che c'è un aggravante, che questo rappresenta un aggravante del reato, ma la legge Mancino stabilisce anche che è proibito in Italia fare propaganda d'odio, propaganda contro alcune categorie categorie di persone. Ecco, queste categorie di persone sono definite in base, ad esempio, alla religione, all'etnia, alla provenienza, ma non all'orientamento sessuale. Cioè, io oggi non posso fare una propaganda razzista, perché sarei sanzionabile secondo la legge Mancino, posso fare propaganda omofoba o omonegativa, perché il tentativo di inserire anche l'orientamento sessuale all'interno dell'elenco delle categorie per cui è proibita la propaganda d'odio della legge Mancino è fallito, proprio per la resistenza di questi gruppi integralisti che hanno iniziato a fare questi convegni contro la teoria del gender e che, insomma, che hanno un'organizzazione capillare che sta funzionando nella società italiana. Quindi sì, e non solo non c'è una parità, ma non c'è neanche una protezione dei crimini d'odio, che c'è invece nella maggior parte dei paesi europei e che l'Europa ci chiede, è una delle richieste dell'Unione Europea agli Stati membri. Allora, la discussione esiste da tanto tempo, cioè sono, non so, credo più di 10 anni, sono sicuramente più di 10 anni che in Italia si discute della possibilità di creare appunto un istituto giuridico che dia riconoscimento dei coppie omosessuali come l'unione civile, ma anche se ormai la storia ci ha superato, perché la richiesta ormai a giornate tempi è quella del matrimonio, dell'equiparazione delle coppie omosessuali, delle coppie eterosessuali, perché c'è in molti altri paesi europei ormai. Quindi la discussione c'è stata, ci sono stati depositati moltissimi disegni di legge nel corso degli anni, e però queste leggi, insomma, poi non sono mai state discusse né approvate. E adesso, insomma, abbiamo questa strana politica di questo nuovo governo che continuamente afferma che ha la volontà di fare una legge sulle unioni civili e poi le posticipa continuamente. Però questo governo, che è un governo di unità nazionale, non è un governo che è uscito vittorioso da delle elezioni, ci sono forze differenti, un governo composito, e probabilmente alcune di queste forze vorrebbero farle, però poi rischiano di rompere la maggioranza proprio su questi temi, e quindi per ora è tutto fermo, la discussione c'è, però appunto Renzi diceva che prima dell'estate sarebbe stata fatta la legge, invece al momento in Parlamento non è stata calendarizzata nessuna discussione. Andiamo alla spiegazione storica, cioè il Pride, l'LGBTQI Pride, è, diciamo, una manifestazione che viene celebrata attorno al 28 giugno, perché il 28 giugno del 1989 è la data in cui a New York, in un locale che si chiamava Stonewall, ci fu una rivolta, cioè fu la data in cui gli avventori di questo locale, che era un locale appunto frequentato da sessuali, gay, lesbiche, transessuali, si rivoltano alla polizia. La polizia allora faceva delle incursioni nel locale, schedava le persone, le maltrattava, e quella volta, anziché subire questa forma di repressione, gli avventori e le avventrici di questo locale reagirono e ci fu proprio una rivolta che durò nel Village di New York, questo locale di New York, per un intero weekend. Quindi in realtà, ecco, è la giornata che è stata scelta dal movimento gay, lesbico, transessuale, transgender, bisessuale, intersessuale, per celebrare l'orgoglio, cioè la reazione, insomma, la presa di parola nella sfera politica delle minoranze sessuali. Quindi, insomma, si ricorda quell'evento per rilanciare la lotta, che in quel caso ebbe la forma di una rivolta, nel presente. Quindi i contenuti del Pride in Italia sono proprio la lotta contro l'omonegatività e la transnegatività, quindi la richiesta di una legge che aggiunga alle categorie già elencate nella legge Mancino anche l'ambito sessuale e l'identità di genere, il riconoscimento delle coppie, alle unioni civili, i matrimoni, l'accesso, l'adozione, le tecniche di riproduzione assistita, ma anche, insomma, negli ultimi anni ci sono altre richieste, anche, insomma, proprio l'accoglienza dei migranti omosessuali, bisessuali, transessuali, che nel nostro paese hanno diritto, questo è uno dei pochi diritti che garantisce l'Italia sulla spinta dell'Unione Europea, hanno diritto all'asilo politico, alla protezione umanitaria, alla protezione internazionale, se provengono da paesi in cui l'omosessualità è reato e in cui possono essere perseguitati a causa del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere. Quindi, insomma, è un momento di indicazioni politiche, ma è anche un grande momento di visibilità. Cioè il Pride, molto spesso si contesta il Pride, il fatto di avere questo aspetto talvolta un po' carnevalesco, un po' di festa, però il Pride è anche una festa della visibilità, cioè la sua importanza è quella di chiedere diritti, ma l'importanza che ha il Pride è anche l'importanza che riveste per chi effettivamente vi partecipa, cioè un po' in una società come quella italiana in cui ancora in certi settori sociali, in certi ambienti, ma forse in tutti gli ambienti, dichiararsi omosessuale, gay o lesbica è ancora un problema, è ancora difficile, cioè il Pride è il momento in cui un cittadino, una cittadina italiana possono scendere in piazza nella propria città e dire guardate io sono proprio gay o lesbica, non mi nascondo e festeggio la mia omosessualità o la mia transessualità, il mio transgenderismo, perché è una cosa bella, perché non è per forza semplicemente una fonte di discriminazione, ma anche l'occasione di incontrare altre persone, l'occasione di fare festa, quindi c'è anche questo carattere, quindi l'importanza del Pride è quella di richiamarsi a un evento storico importante che è la nascita dei movimenti di liberazione omosessuali moderni, quello di richiedere queste leggi, ma anche semplicemente di partecipare proprio nella propria città, nella propria identità sessuale, di renderla pubblica, di parteciparla agli altri, insomma, proprio con cittadini.
E queste le parole del professor Bernini, che ringraziamo per la disponibilità. Ragazzi, purtroppo si è chiusa la nostra ultima puntata, non ci rimane che a questo punto ricordare i nostri contatti e salutare i nostri ascoltatori.
Comunque è un arrivederci, non è un addio, dai, se non altro. Allora, nel frattempo, durante l'estate, se per caso volete riascoltare qualche podcast o che e vi venisse in mente qualcosa, potete contattarci scrivendo a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, scriverci su Twitter @vocidalpolo con le iniziali maiuscole, oppure se volete scrivere alla radio @fan_radio_, e siamo anche su Facebook, Voci dal Polo Lineta Fuori Aula Network, la radio invece Fuori Aula Network.
Io vi ricordo invece gli appuntamenti, purtroppo non posso più darvi appuntamento a lunedì prossimo, però vi invito ad ascoltare le repliche il mercoledì alle 22 e il sabato alle 12.30 la nostra ultima replica. Vi ricordiamo che comunque i podcast sono sempre presenti sul sito.
Esatto, siamo davvero arrivati a conclusione ragazzi, quindi buona sessione di esami, chi deve lavorarsi buona laurea, chi va in vacanza buone vacanze e comunque buona estate.
Vi aspettiamo a settembre, sappiamo che sarete con noi perché, dai facciamolo corale che stavolta viene bene, così,
così fantastico.
Tutti. Tutti, ciao!
Ciao a tutti!
Voci dal Polo, fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.